Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 15 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che mi informa su cosa c'è accade attorno, mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Leissanna. Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia, ma anche nel mondo. Partiamo!
Partiamo dall'Italia.
Durante il weekend si è parlato molto del taglio da parte del governo rispetto a un fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che sono spesso abbreviati con la sigla DNA. DNA, perché no? La questione è nata da un editoriale del presidente di Italia Viva Matteo Renzi, del 12 gennaio, sul Riformista, di cui Renzi stesso è direttore editoriale. In sostanza, cosa è successo? Renzi ha parlato di un taglio di 25 milioni di euro a questo fondo, che è stato istituito nel 2021 con la legge bilancio di quell'anno, e che serviva in sostanza a rafforzare il servizio di supporto e di assistenza sanitaria fornito dalle regioni in questo ambito. Però prima di proseguire facciamo una precisazione. Perché questo fondo è nato in origine con la valenza di 2 anni, quindi non è propriamente stato tagliato, ma è meglio, è più corretto dire che non è stato rinnovato, così come ad esempio il fondo per il sostegno degli affitti e altri. Rimane però una questione piuttosto sensibile vista la serietà di questi disturbi, appunto, che è importante non sottovalutare. E per questo vi ho portato qualche dato a supporto della mia tesi, come fanno tutti. Delle persone sagge. Come scrive il Sole 24 Ore qualche mese fa, dal 2019 al 2023 i casi sono più che raddoppiati, complice la pandemia, che diciamo da un punto di vista di sanità mentale non è stata un toccasana, e si parla soprattutto della fascia di età tra i 12 e i 18 anni, che è insomma una fascia particolarmente delicata e cruciale anche per la crescita dell'individuo in generale. Si parla di un totale di circa 3 milioni di persone trattate oggi per questo tipo di patologie, ma la metà delle regioni non ha una rete complessa di assistenza, soprattutto nel centro-sud, spoilerone inaspettato, e in particolare per gli under 14, che spesso non vengono neanche accettati nelle cliniche. Quindi il mancato rinnovo di questo fondo sta facendo giustamente molto parlare di sé, tanto che il 19 gennaio, quindi questo venerdì, ci saranno manifestazioni in una ventina di città, ad esempio abbiamo Bologna, Roma, Milano, ma anche Lecce e Catania, cercando di sensibilizzare il governo verso questa problematica.
Sì, peraltro, se non vado errato, parliamo anche di, mi sembra di aver letto circa 3.000 morti all'anno, qualcosa di più, proprio per queste problematiche.
Sì, più di 3.000 nell'ultimo anno. Quindi,
cioè,
insomma,
è una cosa estremamente seria da non sottovalutare. E non sono sorpreso che ci siano delle proteste così forti in merito, così come ci sarebbero state se avessero tolto ad esempio il bonus psicologo, banalmente.
Sì, oppure gli incentivi per gli under 35 ad andare a comprarsi una casa, ad esempio.
Ad esempio.
Così dicendo noi una.
Insomma, sono tutti problemi che già sono abbastanza gravi, anche con col dato che ha appena detto Ale, parliamo più di 3.000 morti, hai detto giusto?
Sì.
Quindi solo quest'anno. Già è un problema particolarmente complesso, in più se non andiamo, correggimi se sbaglio, a rinnovare, giusto, perché non è stato,
esatto,
rinnovato.
Esatto.
La cosa andrà a ingigantirsi ancora di più, perché probabilmente parleremo l'anno prossimo di numeri ancora più ampi e oltremodo drammatici.
Anche io la domanda che mi faccio sempre è: capisco la necessità di dover tagliare da una parte per poter ricavare dei fondi da spendere in altro, ma sono davvero questi gli unici luoghi da cui possiamo tagliare? Questa è sempre la domanda che mi faccio, cioè tra tutti i posti in cui sarebbe potuto succedere.
Anche perché vedere dove il governo ha deciso di allocare quelle risorse serve a vedere la direzione che quel governo vuole prendere, no? E quindi quando si dice, ah no, ma
li hanno messi qua.
L'altro governo ha fatto così, ma questo governo fa cosa? Per molti quel governo che aveva fatto così e non cos'ha era una direzione che si era intrapresa, quindi l'inizio di un percorso.
Sì.
Se quel percorso inizia e poi viene tranciato di netto, è proprio una causa di sconforto estremo, soprattutto per le persone che sono coinvolte / sono emotivamente coinvolte per persone vicine.
Come se il governo avesse detto, per noi i disturbi alimentari non sono una priorità.
Non è questa la direzione che vogliamo prendere.
È una direzione, insomma, non bella, credo io. Credo anche voi, insomma, mi
è una direzione, ma verso il dirupo, ecco. Dunque, nel weekend si è molto parlato di una storia che ha puntato i riflettori sulla responsabilità giornalistica relativa, insomma, al modo e all'opportunità di raccontare o meno una notizia. Anche se, insomma, devo essere sincero, non l'ho vista inquadrata in questo modo più o meno da nessuna parte, anche se il fulcro della vicenda, secondo me, è quello. Di cosa sto parlando? Del caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, trovata morta ieri in quello che sembra essere un caso di suicidio, e che potrebbe essere stato causato dalla gigantesca polemica montata a causa delle critiche che le erano state rivolte per una recensione falsa al suo locale. Insomma, cos'è successo? Cerchiamo un attimo di riassumere la vicenda. Giovedì scorso il profilo Facebook della pizzeria che Pedretti gestiva in provincia di Lodi pubblica lo screenshot di una recensione da una stella lasciata al locale su Google, in cui il cliente si lamenta che, nonostante insomma la pizza e il dolce fossero ottimi, non sarebbe mai più tornato perché è messo ad un tavolo di fianco ad una coppia gay e a un disabile da cui si sarebbe sentito a disagio. Pedretti risponde a tono alla recensione, gli dice insomma di non tornare più, che la pizzeria è aperta a tutti e che quelle bassezze umane sono inaccettabili. La recensione diventa velocemente un caso mediatico. Pedretti viene intervistata su quotidiani e telegiornali, la pizzeria riceve molta attenzione e in generale la stampa e l'opinione pubblica si complimentano con Pedretti per il suo atteggiamento. Il problema però è emerso molto velocemente è che, ad un'analisi attenta, la recensione appariva subito molto sospetta, se non palesemente falsa. Il font e l'impaginazione infatti erano diversi da quelli di Google, la recensione non esisteva online da nessuna parte e così via. A far notare queste discrepanze e a far peggiorare l'effetto valanga, per così dire, sono stati però la giornalista Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Bigiarelli, che è un cuoco che lavora in un programma su Rai 1. Bigiarelli fa notare su Twitter i problemi con questa recensione, insomma, e mette di fronte i suoi dubbi su quanto sarebbe problematico se la stampa avesse dato corda a una recensione falsa che insomma utilizza omofobia e abilismo falsi per farsi sostanzialmente della pubblicità gratis al locale, un rainbow washing se vogliamo sostanzialmente. Lucarelli stessa rilancia l'analisi di Bigiarelli, criticando anche lei la stampa e l'incapacità o la mancanza di voglia insomma di fare fact checking su una cosa così semplice come uno screen. L'atteggiamento della stampa su Pedretti infatti cambia subito e piovono molte critiche, viene anche intervistata dal TG3 e non riesce insomma a giustificare il suo gesto, dicendo di aver cancellato la recensione originale, di essere forse vittima del tranello di qualcuno e sembrando sostanzialmente insomma colpevole se vogliamo. La storia però finisce in tragedia perché ieri appunto il corpo di Pedretti è stato trovato nel fiume Lambro con a pochi metri di distanza la sua macchina e benché le cause della morte insomma non siano state chiarite, si suppone possa con un certo quantitativo di sicurezza trattarsi di suicidio. È stata aperta un'inchiesta senza però ipotesi di reato e qui insomma torniamo all'inizio perché Lucarelli e il compagno stanno venendo subissati dalla proverbiale shitstorm con l'accusa di aver sostanzialmente indotto Pedretti al suicidio portando alla luce il suo inganno e che insomma se non l'avessero fatto sarebbe ancora viva, quindi l'ennesima vittima delle gogne mediatiche.
C'è una cosa che voglio dire a proposito di questa questione. Allora, posto il fatto che secondo me Lucarelli in questo momento sta venendo attaccata non solo per questo caso, nel senso che insomma ne ha fatti di scoop, di scandali, ha creato situazioni per persone, insomma.
Verissimo.
Non sempre si è messa degli scrupoli nel fare delle cose, quindi...
Perché, cioè... Sappiamo come lavora però la Lucarelli, ecco, in quel senso.
È che purtroppo, cioè, devo dirlo, è un'ottima giornalista d'inchiesta. Non se ne esce da lì.
Infatti lì volevo andare, nel senso, per quanto secondo me si sta parlando di questa notizia in questa chiave, soprattutto perché c'è di mezzo lei, Lucarelli, e in qualche modo si è tipo, caspita, ok se fai un delirio e crei una shitstorm su una persona di base, come tuo metodo. Però se poi succede una roba del genere e sfocia nel suicidio, diciamo, quella è una prova intangibile del fatto che i tuoi metodi sono esagerati. Questo è, diciamo, secondo me il filo che muove le accuse. Tuttavia, purtroppo anche, perché comunque ovviamente, insomma, condoglianze ai parenti della donna, assolutamente. Non voglio parlare del caso specifico, lungi da me. Però se si evitasse di parlare di certe questioni, a prescindere perché, non lo so, potenzialmente una persona che ha compiuto qualcosa di qualche tipo... può soffrire.
È esattamente quello il punto.
E lì il giornalismo però in qualche modo ne risente, anzi certo. In più modi, quindi non mi sento di dire, cioè, che a prescindere certi approcci non sono corretti o non vanno utilizzati. E comunque in questo senso Lucarelli, per quanto secondo me marci anche molto sul suo personaggio di antipatica, cioè nel senso che se l'è un po' creato così ci sta bene, secondo me, nel senso mi sembra questo perlomeno, comunque cioè non ha buttato, non lo so, una persona nel fango senza ragione, questo voglio dire.
Senza motivo, sì.
Senza motivo.
E non l'ha fatto neanche in maniera così tanto esacerbata, insomma. Semplicemente lei e il suo compagno hanno fatto notare, guardate che questo screenshot è palesemente falso e quindi tutta l'attenzione della stampa non era legittima, però insomma...
È un po' quello che dovrebbe fare comunque il giornalismo, andare a verificare le notizie,
sì.
E vedere insomma se quello che viene, perché ovviamente si trattava di una notizia molto succulenta, perché metteva in mezzo insomma un po' di tutto a livello di insomma critiche a omosessuali, disabili, quindi c'era un po' di succulenta notizia da dare.
Esatto, ed è proprio questo il punto, perché era una notizia legittima, dato che la stampa se n'era occupata così tanto, non era un attacco vuoto a Pedretti, ma era una cosa di cui si era parlato talmente tanto che era automaticamente diventata una notizia e il diritto di cronaca era perfettamente legittimo in questo caso. E il lavoro del giornalista non può venire fatto con a monte il pensiero che portare alla luce magari del marcio potrebbe indurre quelle persone a fare dei gesti estremi, perché il lavoro del giornalista si ferma al riportare una notizia. Poi le conseguenze dell'aver riportato quella notizia vanno considerate, ma sono in secondo piano rispetto al dovere di cronaca. Ecco.
Diciamo che è brutto dire in secondo piano, diciamo che sono parallele a quello che è il flusso delle notizie del giornalismo di verifica, mi viene da dire, perché comunque stiamo parlando comunque di una persona che quanto pare sembrerebbe si è suicidata appunto per tutto quello che è accaduto. Quindi...
Ma allora... Non voglio sminuire la tragedia.
Neanche io,
ma,
ho capito.
Cioè, non può essere responsabilità del giornalista pensare a cosa una persona potrebbe fare quando viene messa di fronte a un crimine o a quello che ha fatto, insomma.
Ah, come potrebbe sentirsi.
Esatto.
In generale. Sono d'accordo, onestamente.
Sì, anche io.
Passiamo agli esteri.
Le attenzioni del fine settimana appena trascorso si sono concentrate a Taiwan, dove sabato si sono svolte le elezioni per votare il nuovo presidente e il parlamento del paese. A vincere è stato Lai Chang-te del DPP, cioè il partito di centrosinistra progressista democratico.
Il cosiddetto William Lai.
William Lai.
Ah, ecco perché il cosiddetto... Ora mi è tutto chiaro, ero un attimino perplesso.
Come, non ti ha chiamata per...
Sì, mi ha detto figlia mia... Vai.
Comunque, a vincere è stato Lai Chang-te e, come ho detto prima, parliamo di un politico che ha basato tutto il suo operato politico sul criticare, insomma, la Cina e la sua politica fatta soprattutto di intimidazioni e di minacce contro Taiwan, in quanto, come sappiamo, rivendica appunto il paese come territorio suo.
Sì, lui era il candidato indipendentista, sostanzialmente.
Esatto. E tra l'altro, da quello che leggeva, era anche il vicepresidente della...
Sì, esatto.
Della vecchia presidente, insomma. Quindi Lai Chang, con il 40% dei voti, ha vinto contro Hou Yu-hi, del partito nazionalista Kuomintang, e Ko Wen-je del Partito Popolare di Taiwan, che si sono fermati rispettivamente al 33% e al 26% dei voti. Ma ovviamente questo risultato elettorale è sotto le attenzioni anche e soprattutto per quello che accadrà adesso con la Cina, dato che, come ho detto, Lai Chang ha delle posizioni molto critiche sul suo operato e, ribadendo come nel suo discorso appunto post vittoria delle elezioni, come sia necessario salvaguardare il paese dalla minaccia di Pechino e di stabilire in qualche modo un dialogo piuttosto che appunto andare per conflitti, ecco. Dichiarazioni che però non sembrano combaciare con la linea cinese che, a seguito delle elezioni, ha ribadito attraverso l'ufficio affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese come il processo di riunificazione di Taiwan è inarrestabile. Insomma, la vittoria di Lai Chang, che andrà di fatto a succedere alla presidente uscente Tsai Ing-wen, che non poteva appunto candidarsi per un terzo mandato, non è stato però una vittoria netta, perché al parlamento taiwanese nessuno di questi partiti è riuscito a ottenere la maggioranza, con il DPP di Lai Chang che ha ottenuto solo il 51 dei 113 seggi totali. E per questa il risultato delle elezioni parlamentari come deludenti, in cui sarà necessario il dialogo e la collaborazione tra il suo partito e gli altri di opposizione. Il partito nazionalista Kuomintang ha ottenuto i 52 seggi, mentre l'altro partito solo 8 seggi, insomma, siamo su numeri di questo tipo.
Quindi sostanzialmente il DPP non avrà la maggioranza in Parlamento e sostanzialmente ci sarà una coalizione, immagino.
Sì, immagino di sì, e tra l'altro, come ho detto prima, Lai Chang ha fatto capire come ci sia bisogno di dialogo e di collaborazione per, insomma, tra il suo partito e quelli di opposizione per provare a formare appunto okay. Il Parlamento.
Comunque la cosa importante qui da ricordare è che, nonostante abbia vinto il partito indipendentista, sostanzialmente lo status quo non cambierà a Taiwan, come non è cambiato in questi 2 anni. Diciamo che nessuno ha l'interesse di spingere la questione a un livello conflittuale più elevato. La Cina, lo sappiamo, fa la voce grossa, ma sinché le situazioni rimangono quelle che sono al momento, non dovrebbe esserci nessuna escalation. A maggior ragione perché, insomma, non hanno neanche la maggioranza in Parlamento. Quindi è un'ottima prova democratica, se vogliamo, e mi ha fatto un po' sollevare il sopracciglio anche la comunicazione, non so se l'avete vista, da parte della Farnesina, che si è complimentata con Taiwan per lo svolgimento pacifico e democratico delle elezioni, come se noi, non lo so, mandassimo un post all'Austria: bravi, avete fatto le elezioni senza ammazzarvi. Insomma, Taiwan è una democrazia da un bel po' di anni, signora Farnesina.
Sappiamo come ha reagito la Cina, perché la Cina prima delle elezioni aveva detto: queste sono le elezioni della guerra o della pace. Il Kuomintang vuole la pace con l'unificazione e il partito indipendentista invece vuole la guerra. Sappiamo se ci sono state delle reazioni.
Come ho detto prima, la linea cinese attraverso l'ufficio di affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese ha detto che il processo di unificazione di Taiwan sarà inarrestabile, sarà un processo che avverrà a prescindere da...
Non ci sono speranze.
Da William Lai, in sostanza.
Ok.
E che quindi, insomma, la linea politica rimane sempre quella. Cioè, come ha detto Ale, è una cosa che può candidarsi chiunque, ma...
Nessuna sorpresa.
Esatto, quindi staremo a vedere.
Passiamo al settore guerra.
Riprendo una notizia che è di fatto un ulteriore aggiornamento di quello che sta succedendo nel Mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el Mandeb, cioè lo stretto tra il Djibouti e lo Yemen, che in queste settimane è stato al centro degli attacchi degli Houthi, gruppo armato sciita e sostenuto dall'Iran, contro navi commerciali e cargo che attraversano e transitano il Mar Rosso verso Israele, insomma, perché sono contro appunto la politica e quello che sta succedendo nella striscia. Ecco perché per due giorni di fila gli Stati Uniti, insieme ad Australia, Canada, Paesi Bassi e Bahrain e Regno Unito che ha partecipato attivamente anche,
esatto,
ci tengo a specificare, hanno deciso di attaccare le basi degli Houthi in Yemen, bombardando non solo alcuni siti militari strategici dei ribelli, ma anche alcune stazioni radar importanti. Il primo attacco è stato compiuto tra giovedì e venerdì ed è stato quello più intenso, in quanto ha colpito circa 60 obiettivi collocati in Yemen, con più di 100 missili messi in moto appunto e in azione da aerei, navi da guerra e sottomarini militari. L'obiettivo infatti era quello di danneggiare le infrastrutture militari dei ribelli, per quello che è stata una risposta militare molto dura contro appunto le azioni degli Houthi, che stanno di fatto mettendo in difficoltà il commercio internazionale per tutte le navi cargo che passano in quel tratto di mare, con molte società e aziende che a causa di questi attacchi stanno letteralmente modificando anche il loro percorso di navigazione, con più costi, e quindi più costi vuol dire anche un aumento dei prezzi e dei beni di consumo, insomma. Il secondo attacco invece è stato di dimensioni più piccole rispetto a quelle del giorno prima ed è avvenuto tra venerdì e sabato e ha colpito appunto una stazione radar ed è appunto legato a un proseguimento degli attacchi del giorno prima. Per quanto riguarda dall'altra parte gli Houthi, secondo un portavoce appunto dei ribelli, questi giorni di forti attacchi non, diciamo che non andranno a scalfire l'operato degli Houthi, in quanto non smetteranno di attaccare le navi che attraversano il Mar Rosso e che probabilmente ci sarà una forte risposta, immagino, a quanto accaduto appunto da parte degli Stati Uniti, che non mi sembra forse la cosa più logica che mi viene in mente da pensare fossi uno dei ribelli, e quindi penso che ci sarà un attacco particolarmente importante, ecco, nei prossimi giorni probabilmente.
Sì, risposta che in parte c'è già stata. Leggevo che hanno bersagliato una nave da guerra statunitense nello stretto con un missile appunto che è stato abbattuto, ma mi chiedo appunto quale sia la capacità di risposta concreta degli Houthi dopo questi attacchi. Nel senso, un conto è la retorica sia all'interno dello Yemen, un conto è la capacità effettiva poi di continuare a portare avanti questi attacchi, anche perché, diciamo, l'operazione statunitense è stata fatta proprio per impedire agli Houthi di poter, cioè non era una punizione per quello che hanno fatto, ma proprio un modo per impedire che potessero continuare a bersagliare le navi nello stretto. Quindi staremo a vedere se continueranno a essere in grado di farlo, vuol dire che l'operazione non ha avuto successo.
Infatti mi viene da dire una cosa in merito alla retorica appunto dei ribelli. Loro hanno detto dopo il primo attacco che non c'è stato un danneggiamento così importante che impedirà insomma ulteriori risposte, però come hai detto tu, un conto è farsi vedere insomma che nulla è successo e un conto andare nell'immediato a rispondere agli attacchi, quindi
sì. Poi ho trovato particolarmente interessante che anche ieri mi sembra ci sono stati degli attacchi così pare in Yemen, ma gli Stati Uniti si sono smarcati dicendo che loro non c'entravano, quindi mi chiedo: è veramente successo? Qualcun altro sta attaccando? Non lo so, ho letto di questi attacchi, ma non sono stati rivendicati per il momento, quindi interessante anche questo. Dunque, notizia di sabato che secondo me merita attenzione. Si è molto parlato di come il premier britannico Rishi Sunak abbia annunciato durante una visita a Kiev l'invio di aiuti militari da parte del Regno Unito all'Ucraina per un valore di circa 3 miliardi di euro, con grande attenzione alla produzione di droni, alla consegna di missili a lungo raggio e di munizione d'artiglieria, quindi insomma tutte le cose di cui l'Ucraina ha più bisogno per sostenere il suo sforzo di guerra. Sunak ha poi specificato che il Regno Unito non ha alcuna intenzione di vacillare nel suo supporto all'Ucraina, e la cosa fondamentale di questa dichiarazione è che si inserisce in un contesto in cui l'Occidente, Stati Uniti in primis, si sta avviando verso una progressiva diminuzione del supporto a Kiev. Lo stesso congresso statunitense ha annunciato la fine dei fondi e dei sostegni che potevano essere elargiti, lo sappiamo, e la presa di posizione britannica è quindi molto importante come traino per continuare ad armare e finanziare l'esercito ucraino. Quindi insomma, quello che deve restarci di questa notizia sostanzialmente è che da un lato ci sono gli Stati Uniti che si stanno smarcando sia per una forte pressione del Partito Repubblicano lo sappiamo, nel non voler continuare a sostenere l'Ucraina, e dall'altro invece il Regno Unito, che si erge come pilastro europeo, per quanto non faccia più parte dell'Unione, di sostegno all'Ucraina. E anche il resto dei paesi stanno lentamente allontanando da Kiev. Io spero invece che l'attività concreta di Sunak possa servire da traino per continuare invece il supporto.
Il ruolo del Regno Unito qui è particolarmente cruciale, a parte che comunque, insomma, o la Germania e il Regno Unito decidono in Europa da un punto di vista economico e trainante, quindi insomma si parla di un'economia piuttosto grossa. Mi sembra che la parabola discendente che sta riguardando gli Stati Uniti riguardi un po' anche l'Italia, così come anche altri stati del blocco. Quindi insomma sarà interessante anche vedere i nuovi risvolti e soprattutto il ruolo che Sunak e il Regno Unito tutto adotterà rispetto a questa questione.
Sarei curioso di sapere cosa ne pensa il PD della decisione di Sunak. E siamo ai Fish and Bits.
E go lì! Abbiamo un fish insettoso, diciamo, perché parliamo di una campagna di dissuasione, che è un modo molto gentile e carino di dirlo, che risale al 2019.
Quindi trigger warning insetti.
Trigger warning insetti, okay. Barra di
tutto. Cose a più zampe, vabbè.
Sì, esatto. Comunque, si parla di una campagna del 2019 messa in piedi da parte di alcuni dipendenti di eBay nei confronti di una coppia che aveva fondato un sito non gradito alla multinazionale, quindi eBay. Nello specifico, il sito è E-commerce Bytes e sostanzialmente fornisce dei consigli ai venditori online ed è una cosa che evidentemente agli occhi di eBay era dannosa per sé. A quanto pare, cos'è successo? Che 7 membri della multinazionale hanno portato avanti per diverso tempo questa campagna parecchio aggressiva nei confronti di questa coppia e gli hanno mandato a casa degli insetti vivi come ragni o blatte.
Ma no, raga, è tutto sbagliato.
Aspetta, anche un feto di maiale.
Cosa? Cosa sta succedendo?
È una corona funebre.
Una testa di cavallo sul cuscino, non lo so.
Raga, è pesantissima questa cosa. Ma non è finita qui, perché oltre che mandargli, insomma, dei regalini animali, hanno anche installato un GPS nella loro auto, infatti qui ci sono anche accuse di stalking, eccetera.
Ma perché eBay non è ancora esplosa esattamente dopo questa situazione?
Secondo me perché sono riusciti a relegare la responsabilità di questa campagna a queste 7 persone, dicendo che tutto il resto dell'organizzazione era appunto ignara.
Ed erano 7 dirigenti?
Allora, sicuramente c'è l'ex dirigente alla sicurezza.
No, incredibile.
Gli altri non vengono non vengono citati, quindi non credo. Gli altri probabilmente lo sono, erano membri.
Ma questa cosa è gravissima.
È molto grave.
È gravissima. Allora, in realtà è tipo una vicenda conosciuta da tempo, infatti c'è proprio anche la pagina di Wikipedia che ne parla, nel senso è una roba che anche comprensibilmente ha scatenato, cioè, una certa reazione, ma perché tu mandi il feto,
insomma,
in casa, cioè un po' forte, ecco, come strategia.
È come, non lo so, se io avessi una disputa con Amazon e Bezos mi mandasse a casa un proiettile, cioè, insomma, non va bene.
Sì, ma cioè secondo me, visto il fatto che è durata così tanto ed è stata proprio miratissima con anche stalking, sapevano dove fossero, eccetera, c'è anche una connotazione proprio di tortura, cioè non so come dire.
No, ci sta, sì, di mobbing vogliamo chiamarlo.
Esatto, cioè in inglese sarebbe harassment.
Sì,
non
sì.
So in italiano, perché molestia in italiano ha un altro significato, però insomma è quella roba lì. Ad ogni modo c'è una ragione per cui ve ne sto parlando ora, perché appunto la vicenda è nota da tempo, però è notizia di questi giorni che eBay abbia accordato di pagare una multa di più di 2 milioni e 700 mila euro, quindi siamo sui 3 milioni di dollari. E la cosa per me onestamente assurda è che si parli appunto di un colosso come eBay. Non so effettivamente quanto questi 3 milioni di dollari abbiano un impatto su di loro, tenendo anche conto che hanno trasformato la vita di queste persone in un incubo per un po'. Quindi non lo so, sono parecchio perplessa su più fronti.
Sì, perché altro questa multa, cioè all'azienda non fa assolutamente nulla. Agli individui magari sarebbe stato diverso, ma mi rendo conto che in questo caso la responsabilità sia andata all'azienda, perché
così, sì.
Potevano essere 3 milioni da destinare, insomma, all'acquisto di insetti, insomma, comunque.
O come risarcimento a questa coppia che si è vista spedire un feto di maiale, ecco.
Beh, credo sia andata così, eh. Cioè, credo in qualche maniera questa coppia sia stata risarcita. Speriamo. Sono gli unici danneggiati, oltre il feto di maiale. Vabbè.
Non sappiamo se i dipendenti, insomma, che hanno fatto queste burle, questi scherzoni, sono stati cacciati, presi,
allora,
e buttati da quelle
parte. Proprio di sì.
Guarda,
perché,
a naso!
Cioè,
perché questa vicenda è incredibile.
Allora, queste cose vanno in due modi, o li licenziano o li promuovono. Speriamo... Speriamo nel primo caso.
Due modi molto simili.
Quindi insomma non mettetevi contro i bei, mi viene da dire, cioè...
O contro qualsiasi altra multinazionale.
Friendzone.
Quindi vediamo un po' cosa sta trendando su Google.
Togliendo le consuete notizie sportive che pervadono
il lunedì.
Il trend,
sì, allora,
lunedì.
C'è al primo posto Mourinho, che vabbè Andre tu saprai, dice Roma in crisi totale. Mi fido, non so cosa stia succedendo.
Perché la Roma ieri ha perso contro il Milan.
Ho capito. Okay. Ci sta. Poi al secondo posto Ornella Vanoni, che leggo dal suo titolo: Ornella Vanoni si accascia sulla sedia, virgolettato della Vanoni, poi muoio.
Io leggo un altro articolo: Ornella Vanoni, un capodanno di Emery, devo perché ero ubriaca.
Quindi quello che possiamo trarne da questo è che la Vanoni era ubriaca, si è accasciata sulla sedia e ci stava lasciando.
Speriamo che Vanoni stia bene.
Le uscite della Vanoni sono sempre comunque molto... sempre di questo tenore, quindi
l'ennesima. Grandissima.
Poi al terzo posto Thiago Diallo, che leggo qui che è della Juve, giusto?
Penso sia un calciatore nuovo che hanno acquistato, sì.
Ok, non ci interessa, passiamo al quarto. quindi Daniil Medvedev, Australian Open, i risultati di oggi. Quindi tennis, va bene.
Immagino che non so neanche come dirlo, Medvedev ha passato il turno.
Perché io se leggo Medvedev penso all'altro.
Sì, all'altro, esatto.
Quello... che non credo giochi a tennis, però insomma. Quindi al quinto posto invece San Mauro, perché oggi immagino sia San Mauro, quindi quel Mauro, il santo. Tutti i santi giorni, 15 gennaio.
Auguri. Auguri ai Mauri.
Salutiamo San Mauro che ci segue sempre.
Una trendzone molto sportiva. Insomma.
È lunedì.
Molto santa direi.
Sportiva e santa.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione@breakingitaly.it. Ci vediamo dopo con Breaking Italy e domani con Grandi Linee.